ad alta voce. Paolo Poli legge Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi.
Pinocchio ritrova la volpe e il gatto e va con loro a seminare le quattro monete nel campo dei miracoli. Come potete immaginarvelo, la fata lasciò che il burattino piangesse e urlasse una buona mezz'ora a motivo di quel suo naso che non passava più dalla porta di camera, e lo fece per dargli una severa lezione perché si correggesse dal brutto vizio di dire bugie, il più brutto vizio che possa avere un ragazzo. Ma quando lo vide trasfigurato e con gli occhi fuori della testa dalla gran disperazione, allora, mossa pietà, batté le mani insieme. A quel segnale entrarono in camera dalla finestra un migliaio di grossi uccelli chiamati picchi, i quali, posatisi tutti sul naso di Pinocchio, cominciarono a beccarglielo tanto e poi tanto che in pochi minuti quel naso enorme e spropositato si trovò ridotto alla sua grandezza naturale. «Oh, quanto siete buona, fata mia!» disse il burattino, asciugandosi gli occhi. «E quanto bene vi voglio!» «Vi voglio bene anch'io!» rispose la fata. «E se tu vuoi rimanere con me, tu sarai il mio fratellino e io la tua buona sorellina!» «Oh, io resterei volentieri, ma il mio povero babbo!» «Ho pensato a tutto, il tuo babbo è stato di già avvertito e prima che faccia notte sarà qui!» «Davvero?» gridò Pinocchio saltando dall'allegrezza. «Allora, fatina mia, se vi contentate vorrei andargli incontro. Non vedo l'ora di poter dare un bacio a quel povero vecchio che ha sofferto tanto per me!» «Vai pure!» «Ma bada di non ti sperdere, prendi la via del bosco e sono sicurissima che lo incontrerai.» Pinocchio partì, ma appena entrato nel bosco, cominciò a correre come un capriolo, ma quando fu arrivato a un certo punto, quasi in faccia alla quercia grande, si fermò perché gli parve di aver sentito gente fra mezzo alle frasche. Difatti, vide apparire sulla strada, indovinate chi, la volpe e il gatto, ossia i due compagni di viaggio coi quali aveva cenato all'osteria del Gambero Rosso. «Ecco il nostro caro Pinocchio!» gridò la volpe abbracciandolo e baciandolo. «Come mai sei qui?»
«Come mai sei qui?»
ripeté il gatto. «È una storia lunga», disse il burattino, «ve la racconterò a comodo. Sappiate però che l'altra notte, quando mi avete lasciato solo nell'osteria, ho trovato gli assassini per la strada.»
«Gli assassini? Oh, povero amico! E che cosa volevano?»
«Mi volevano rubare le monete d'oro.»
«Oh, infami!» disse la volpe.
«Infamissimi!» ripeté il gatto.
«Ma io cominciai a scappare», continuò a dire il burattino, «e loro sempre dietro, finché mi raggiunsero e mi impiccarono un ramo di quella quercia», e Pinocchio accennò la quercia grande, che era lì a due passi.
«Oh, si può sentir di peggio», disse la volpe, «in che mondo siamo condannati a vivere? Dove troveremo un rifugio sicuro, noi altri galantuomini?»
Nel tempo che parlavano così, Pinocchio si accorse che il gatto era zoppo dalla gamba destra davanti, perché gli mancava in fondo tutto lo zampetto con gli unghioli, per cui gli domandò: «Che cosa hai fatto del tuo zampetto?» Il gatto voleva rispondere qualche cosa, ma si imbrogliò. Allora la volpe disse subito: «Il mio amico è troppo modesto, per questo non risponde. Risponderò io per lui. Sappi dunque che un'ora fa abbiamo incontrato sulla strada un vecchio lupo, quasi svenuto dalla fame, che ci ha chiesto un po' d'elemosina, non avendo noi da dargli nemmeno una lisca di pesce. Che cosa ha fatto l'amico mio, che ha davvero un cuore di Cesare? Si è staccato coi denti uno zampetto delle sue gambe davanti e l'ha gettata quella povera bestia perché potesse sdigiunarsi». E la volpe, nel dir così, si asciugò una lagrima. Pinocchio, commosso anche lui, si avvicinò al gatto, sussurrandogli negli orecchi: «Se tutti i gatti ti somigliassero, fortunati i topi!» «E ora che cosa fai in questi luoghi?» domandò la volpe al burattino. «Aspetto il mio babbo, che deve arrivare qui di momento in momento». «E le tue monete d'oro?» «Le ho sempre in tasca, meno una che spesi all'osteria del Gambero Rosso». «E pensare che invece di 4 monete potrebbero diventare domani 1000, 2000. Perché non dai retta al mio consiglio? Perché non vai a seminarle nel campo dei miracoli?» «Oggi è impossibile, vi anderò un altro giorno». «Un altro giorno sarà tardi», disse la volpe. «Perché?» «Perché quel campo è stato comprato da un gran signore e da domani in là non sarà più permesso a nessuno di seminarvi denari». «Quanto è distante di qui il campo dei miracoli?» 2 chilometri appena. «Vuoi venire con noi? Fra mezz'ora sei là, semini subito le 4 monete, dopo pochi minuti ne raccogli 2000 e stasera ritorni qui con le tasche piene. Vuoi venire con noi?» Pinocchio esitò un poco a rispondere, perché gli tornò in mente la buona fata, il vecchio Geppetto e gli avvertimenti del grillo parlante. Ma poi finì col fare come fanno tutti i ragazzi senza un fil di giudizio e senza cuore. Finì, cioè, col dare una scrollatina di capo e disse alla volpe e al gatto: «Andiamo pure, io vengo con voi!» E partirono. Dopo aver camminato una mezza giornata, arrivarono a una città che aveva nome Acchiappacitrulli. Appena entrati in città, Pinocchio vide tutte le strade popolate di cani spelacchiati che sbadigliavano dall'appetito, di pecore tosate che tremavano dal freddo, di galline rimaste senza cresta e senza bargigli che chiedevano l'elemosina ad un chicco di gran turco, di grosse farfalle che non potevano più volare perché avevano venduto le loro bellissime ali colorite, di pavoni tutti scodati che si vergognavano a farsi vedere e di fagiani che zampettavano cheti cheti rimpiangendo le loro scintillanti penne d'oro e d'argento ormai perdute per sempre. In mezzo a questa folla di accattoni e di poveri vergognosi passavano di tanto in tanto alcune carrozze signorili con dentro o qualche volpe o qualche gazzaladra o qualche uccellaccio di rapina. «E il campo dei miracoli dov'è?» domandò Pinocchio. «È qui a 2 passi. Detto fatto, traversarono la città e, usciti fuori dalle mura, si fermarono in un campo solitario che su per giù somigliava a tutti gli altri campi.
«Eccoci giunti», disse la volpe al burattino. «Ora chinati giù a terra, scava con le mani una piccola buca nel campo e mettici dentro le monete d'oro».
Pinocchio ubbidì, scavò la buca, ci pose le 4 monete d'oro che gli erano rimaste e dopo ricoprì la buca con un po' di terra.
«Ora poi», disse la volpe, «vai alla gora qui vicina, prendi una secchia d'acqua e annaffia il terreno dove hai seminato».
Pinocchio andò alla gora e, perché non aveva lì per lì una secchia, si levò di piedi una ciabatta e, riempitala d'acqua, annaffiò la terra che copriva la buca. Poi domandò: «C'è altro da fare?»
«Nient'altro», rispose la volpe. «Ora possiamo andar via, tu poi ritorna qui fra una 20 di minuti e troverai l'arboscello già spuntato dal suolo e coi rami tutti carichi di monete».
Il povero burattino, fuori di sé dalla contentezza, ringraziò 1000 volte la volpe e il gatto e promise loro un bellissimo regalo.
No, noi non vogliamo regali», risposero quei 2 malanni. «A noi ci basta di averti insegnato il modo di arricchire senza durar fatica e siamo contenti come Pasque».
Ciò detto, salutarono Pinocchio e, augurandogli una buona raccolta, se ne andarono per i fatti loro. Pinocchio è derubato delle sue monete d'oro e per castigo si busca 4 mesi di prigione. Il burattino, ritornato in città, cominciò a contare i minuti a uno e, quando gli parve che fosse l'ora, riprese subito la strada che menava al campo dei miracoli. E mentre camminava con passo frettoloso, il cuore gli batteva forte e gli faceva tic-tac, tic-tac, come un orologio da sala, quando corre davvero, e intanto pensava dentro di sé: «E se invece di 1000 monete ne trovassi sui rami dell'albero 2000? E se invece di 2000 ne trovassi 5000? E se invece di 5000 ne trovassi 100000? Oh, che bel signore allora che diventerei! Vorrei avere un bel palazzo, 1000 cavallini di legno e 1000 scuderie per potermi baloccare, una cantina di rosoli e di alchermes e una libreria tutta piena di canditi, di torte, di panettoni, di mandorlati e di cialdoni con la panna». Così, fantasticando, giunse in vicinanza del campo e lì si fermò a guardare se per caso avesse potuto scorgere qualche albero coi rami carichi di monete, ma non vide nulla. Fece altri 100 passi in avanti e nulla. Entrò nel campo, andò proprio su quella piccola buca dove aveva sotterrato i suoi zecchini e nulla. Allora diventò pensieroso e, dimenticando le regole del galateo e della buona creanza, tirò fuori una mano di tasca e si dette una lunghissima grattatina di capo. In quel mentre sentì fischiarsi negli orecchi una gran risata e, voltatosi in su, vide sopra un albero un grosso pappagallo che si spollinava le poche penne che aveva addosso.
«Perché ridi?» gli domandò Pinocchio con voce di bizza. «Rido perché nello spollinarmi mi son fatto il solletico sotto le ali».
Il burattino non rispose, andò alla gora e, riempita d'acqua la solita ciabatta, si pose nuovamente ad annaffiare la terra che ricopriva le monete d'oro.
quando ecco che un'altra risata, ancor più impertinente della prima, si fece sentire nella solitudine silenziosa di quel campo.
E insomma, gridò Pinocchio arrabbiandosi, si può sapere, pappagallo maleducato, di che cosa ridi?
Rido di quei barbagianni che credono a tutte le scioccherie e che si lasciano trappolare da chi è più furbo di loro.
Parli forse di me?
Sì, parlo di te, povero Pinocchio, di te che sei così dolce di sale da credere che i denari si possano seminare e raccogliere nei campi come si seminano i fagioli e le zucche. Anch'io l'ho creduto una volta e oggi ne porto le pene. Oggi, ma troppo tardi, mi sono dovuto persuadere che per mettere insieme onestamente pochi soldi bisogna saperseli guadagnare o col lavoro delle proprie mani o con l'ingegno della propria testa.
Non ti capisco, disse il burattino che già cominciava a tremare dalla paura.
Pazienza, mi spiegherò meglio, soggiunse il pappagallo. Sappi dunque che mentre tu eri in città, la volpe e il gatto sono tornati in questo campo, hanno preso le monete d'oro sotterrate e poi sono fuggiti come il vento. E ora chi li raggiunge è bravo.
Pinocchio restò a bocca aperta e, non volendo credere alle parole del pappagallo, cominciò con le mani e con le unghie a scavare il terreno che aveva annaffiato e scava, fece una buca così profonda che ci sarebbe entrato per ritto un pagliaio, ma le monete non c'erano più.
Allora, preso dalla disperazione, tornò di corsa in città e andò defilato in tribunale per denunziare al giudice i due malandrini che lo avevano derubato.
Il giudice era uno scimmione della razza dei gorilla, un vecchio scimmione rispettabile per la sua grave età, per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali d'oro senza vetri, che era costretto a portare continuamente a motivo di una flussione d'occhi che lo tormentava da parecchi anni.
Pinocchio, alla presenza del giudice, raccontò per filo e per segno l'iniqua frode di cui era stato vittima, dette il nome, il cognome e i connotati dei malandrini, e finì col chiedere giustizia.
Il giudice lo ascoltò con molta benignità, prese vivissima parte al racconto, si intenerì, si commosse, e quando il burattino non ebbe più nulla da dire, allungò la mano e suonò il campanello. A quella scampanellata comparvero subito due cammastini vestiti da giandarmi.
Allora il giudice, accennando Pinocchio ai giandarmi, disse loro:
«Quel povero diavolo è stato derubato di 4 monete d'oro. Pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione».
Il burattino, sentendosi dare quella sentenza fra capo e collo, rimase di principsbecco e voleva protestare, ma i giandarmi, a scanso di perditempi inutili, gli tapparono la bocca e lo condussero in gattabuia.
E lì v'ebbe a rimanere 4 mesi, 4 lunghissimi mesi, e vi sarebbe rimasto anche di più, se non si fosse dato un caso fortunatissimo, perché bisogna sapere che il giovane imperatore che regnava nella città di Acchiappa Citrulli, avendo riportato una gran vittoria contro i suoi nemici, ordinò grandi feste pubbliche, luminarie, fuochi artificiali, corse di barberi e velocipedi, e in segno di maggiore esultanza volle che fossero aperte le carceri e mandati fuori tutti i malandrini.
«Se escono di prigione gli altri, voglio uscire anch'io», disse Pinocchio al carceriere.
«E voi no», rispose il carceriere, «perché voi non siete del bel numero».
«Domando scusa», replicò Pinocchio, «sono un malandrino anch'io».
«Ah, in questo caso avete 1000 ragioni», disse il carceriere, e, levandosi il berretto rispettosamente e salutandolo, gli aprì le porte della prigione e lo lasciò scappare.
Paolo Poli ha letto Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it